Siamo alla seconda domenica di Quaresima e queste prime due domeniche ci danno la sintesi del percorso che facciamo non soltanto in Quaresima, ma del percorso di vita che ciascuno di noi, volente o nolente, affronta. Domenica scorsa abbiamo sentito Gesù tentato e noi con Lui. Abbiamo visto come attraverso le tentazioni siamo chiamati a evangelizzare le nostre zone d'ombra e di durezza per far che cosa? Per fare quello che ci ricorda la pagina di oggi, nella seconda domenica. Evangelizzare le nostre zone d'ombra per far emergere, per liberare tutta la luce che è sepolta dentro di noi. È l'esperienza che hanno fatto questi tre con Gesù. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. 6 giorni dopo che cosa? Che cosa era successo 6 giorni prima? 6 giorni prima Gesù aveva annunciato ai suoi il senso e la direzione che lui voleva dare al suo cammino. Andare a Gerusalemme realizzando la propria vita, consegnandola per amore, per tutti. E lì, 6 giorni prima, sentendo questo, Pietro si mette a sgridare Gesù, perché andava in frantumi il loro sogno, dove Israele di nuovo sarebbe diventato, secondo le loro aspettative, il regno come al tempo di Davide. E lì Pietro si beccherà poi quel termine unico su tutti che Gesù darà a lui: Satana, dietro a me, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. E Gesù li prende con sé questi tre, che sono sempre stati nel gruppo i tre più difficili a capire e a seguire Gesù. Pietro, che appunto sappiamo impulsivo, generoso, ma che poi tradirà 3 volte Gesù dicendo di non conoscerlo, e gli altri due, Giacomo e Giovanni, che Gesù chiamerà i figli del tuono, anch'essi caratteri molto forti e impulsivi, che aspiravano a sedersi uno a destra e uno a sinistra nel suo regno. Gesù li prende con sé e li porta loro soli in disparte. Sono gli stessi tre che ritroveremo nell'orto degli ulivi, quando Gesù darà inizio alla sua passione. Sono quei tre che prende e chiama più vicino a sé, perché stiano vicino a lui in quel momento. E sappiamo che anche lì questi tre chiuderanno gli occhi, colpiti dal sonno, dirà il testo, ma un sonno interiore, non è il sonno fisico. Loro soli in disparte. Se vuoi fare un'esperienza di Gesù, non puoi accontentarti della fede che ti è stata data da quando sei stato battezzato, quando hai fatto la comunione e la cresima, e poi ti è rimasta quella fin quando arrivi ai 90 anni. La fede o diventa un'esperienza personale, o tu davvero incontri la luce che emana da Gesù e ne rimani in un certo senso abbagliato e illuminato a tua volta, oppure tu non puoi seguire Gesù. Seguirai, come Pietro, come Giacomo, come Giovanni, una tua idea di Gesù. E difatti li porta, dice il testo, su un monte alto. Noi sappiamo che in Palestina non esiste nessun monte alto, è una piccola collinetta, il famoso Tabor. Ma il monte nell'immaginario biblico è il punto della terra più vicino al cielo, ecco perché dice monte alto. E quindi è il modo che usa la Bibbia di dire che siamo chiamati a salire, a uscire dalla nostra materialità, staccarci dal modo di ragionare umano, entrare nel pensiero e nella logica di Dio. Questo vuol dire salire sul monte. È il momento in cui tu entri un po' nell'intimità con Dio. E che cosa avviene su questo monte simbolico? Dice il testo: fu trasfigurato davanti a loro. Letteralmente nel testo greco c'è metamorfosi, fece metamorfosi. Gesù rivela quello che esternamente non si vede, quello che è dentro, nella sua interiorità. Un po' esattamente come quando succede la metamorfosi di un bruco e col tempo diventa una farfalla. Cosa avranno visto questi tre entrati in intimità con Gesù? Non è stata un'apparizione, non è stata una visione, è stata un'esperienza interiore. Hanno iniziato a capire dove portava, quale immagine di uomo nuovo creava il dono della vita, che era l'intenzione che aveva Gesù. Per loro era difficile accettare un Messia che andasse a dare la vita. Volevano, come forse abbiamo ancora noi in testa, un'idea di Dio potente, di un Dio che risolve i problemi, di un Dio che sistema il mondo, che ci toglie le castagne dal fuoco, ma un Dio che ci insegna a offrire la vita. Questa è la visione che a noi fa difficoltà. E allora fece metamorfosi, ma chi è che è cambiato veramente? Gesù o questi tre? Il vero cambiamento è avvenuto dentro di loro, perché Gesù era sempre stato lui così. Sono loro che hanno dovuto fare un cammino per accorgersi e vedere chi era veramente Gesù. Nella mente e nel cuore di questi discepoli il volto di Gesù, quello del servo sofferente che va a dare la vita, rivela il valore vero e diventa il volto glorioso. L'abito del servo che Gesù aveva nell'andare a Gerusalemme a dare la vita, per un attimo diventa l'abito di luce, che è esattamente quello che vedranno la mattina di Pasqua le donne. Uno vestito in bianche vesti, all'interno di quel luogo buio di morte che era il sepolcro. Esattamente come qui, le sue vesti divennero bianchissime. E in questa metamorfosi, che può anche avvenire nella Quaresima della nostra vita, un ruolo fondamentale ce l'ha l'ascolto della parola. Ecco perché il testo dice: apparve loro Elia con Mosè, che discorrevano con Gesù. Mosè è il rappresentante della legge ebraica, quello famoso delle tavole della legge, ed Elia, il padre dei profeti. Discorrevano con Gesù. Perché? Perché Gesù ormai è la parola del Padre. Dio si è detto tutto e si è dato tutto in Gesù. Non c'è altro da ascoltare. Difatti, il testo terminava dicendo: guardandosi subito attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. E quella voce nella nube, che è l'immagine di Dio, del Padre, che dice: ascoltate Lui, questo è il figlio mio, l'amato, ascoltate Lui. Da quel momento il Padre entra in un eterno silenzio, e se noi vogliamo ascoltare la voce di Dio dobbiamo ascoltare la parola di Gesù, non ce n'è un'altra. Ed è così bello un mondo dove la vita viene vissuta e offerta per amore, che per un attimo Pietro, abbiamo sentito, vorrebbe fermare il tempo, anticipare il traguardo, evitandosi la quotidianità di una vita consumata nel dono di sé, come farà Gesù sulla croce. E allora dice quell'espressione che poi Marco commenta dicendo: non sapeva quello che diceva perché era preso dallo spavento. Dice: maestro, è bello stare qui, fermiamoci qui, facciamo tre tende. Ma subito la voce dalla nube ci ricorda che un rapporto sano con Gesù non porta a un ripiegamento su di sé, a chiudersi, a uno sterile intimismo spirituale. Una fede autentica, ascoltare veramente Gesù, ci porta ad andare avanti, a camminare, a cambiare, non a fermarsi, non a mettere delle tende, non a sedersi sul si è sempre fatto così, si è sempre detto così. Alla tentazione di fermarsi sotto la tenda risponde la voce del Padre. Questo è il figlio mio amato, ascoltate lui. Ma ascoltare in ebraico significa seguire. Seguite lui. È un cammino quello che ci si prospetta davanti. Essere cristiani significa seguire Gesù, cioè fare della propria vita un continuo cammino. Un cammino quotidiano nell'offerta di sé. E difatti diceva, mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Perché dirlo prima? Prima di finire il percorso della vita, prima di vedere fin dove arriva il dono di vita di Gesù, si rischia di sbagliarsi su Dio. E sbagliarsi su Dio è la cosa peggiore che può capitarci, perché poi ci si sbaglia su tutto il resto. Ci si sbaglia sull'essere umano, ci si sbaglia sul mondo, ci si sbaglia sulla vita. Una volta risuscitato dai morti, cioè dopo che abbiamo visto fino a che punto arriva l'amore di Dio, fino a quello cioè di aprire le braccia sulla croce, dove tutti vengono abbracciati, a cominciare da quelli che lo uccidono, da quelli che secondo noi non se lo meritano, noi che impostiamo la nostra vita sulla meritocrazia. A cominciare da lì, Gesù riesce ad avvolgere tutti in questo abbraccio e soltanto lì riusciamo a capire dove arriva il suo amore e fin dove arriva la nostra cattiveria. Fino a crocifiggere l'amore gratuito, l'amore non meritato. E cosa vuol dire risuscitare dei morti? Non lo sappiamo. Anche loro si domandavano che cosa volesse dire risuscitare dei morti. Non lo sappiamo cosa vuol dire. Quello che sappiamo è che di fronte al sepolcro vuoto e sotto la croce ci saranno soltanto le donne, ancora una volta, perché gli uomini tutti abbandonato lo fuggirono. Le donne rimangono lì silenziose a contemplare il crocifisso, che poi vedranno risorto il mattino di Pasqua. Un grande insegnamento per noi. Contemplare, che non vuol dire parlare noi, vuol dire lasciar parlare Lui, che è quello che diceva la voce da questa nube, ascoltate Lui, questo è il grande compito di tutta la nostra vita.